Bentornati a tutti gli ascoltatori del salotto. Oggi siamo tornati con Nippon Monogatari, la nostra rubrica sul cinema giapponese, per la prima volta nella nuova stagione del salotto. E per inaugurare nuovamente la nostra rubrica abbiamo deciso di invitare un ospite d'onore che è Andrea Fontana, che proprio nell'ultimo anno ha pubblicato un bellissimo libro su Satoshi Kon, edito da Mimesis Edizioni e curato insieme a Enrico Azzano, chiamato appunto Satoshi Kon, il cinema visionario di uno dei più grandi eccentrici protagonisti dell'animazione giapponese. Quindi farei un saluto a Fontana, che comunque è anche autore per Fumettologico, ha pubblicato un altro bellissimo libro chiamato La bomba e l'onda. Farei un saluto a Fontana, che è venuto oggi a trovarci per parlare di Satoshi Kon e del suo libro. Ciao Andrea.
Ciao a tutti, grazie, grazie di avermi invitato.
E siamo a noi, è tornato anche Edoardo Esposito, che ormai è un punto fisso del nostro podcast quando si parla di animazione, quindi è tornato dopo le due puntate precedenti. Salutiamo anche lui.
Ciao, ciao a tutti, grazie per avermi accettato di nuovo.
Ormai
Oramai
sei
sono
dei
medico
nostri.
adottato.
Bene, Andrea, io ti farei subito incominciare a parlare del tuo libro, un po' le scelte che avete fatto insieme appunto a Enrico Azzano in sede di cura degli articoli, parlarci un po' del libro, come avete avuto l'idea di tornare a parlare di Kon, perché comunque questo libro è fondato sul libro precedente che avevate già pubblicato anni or sono su Kon, e un po' le scelte che avete fatto per la selezione degli articoli e dei temi trattati nel libro, ecco.
Sì, allora, il libro, come dicevi, in realtà è stato pubblicato addirittura prima della morte di Kon, e all'epoca la scelta scaturì proprio da un grande amore che sia io che Enrico avevamo nei confronti di Satoshi Kon e della convinzione di poter affrontare un discorso complesso e stratificato nonostante le opere di Kon fossero poche, ecco. E poi ovviamente è successo quello che è successo, il libro è rimasto l'unico studio a mia memoria, almeno in Italia, dedicata a Kon. Passati almeno 10 anni, ci siamo resi conto di quanto fosse necessario rivedere quello studio, anche e soprattutto in virtù del fatto che Kon non ci fosse più. Quindi ripensarlo in funzione di un'assenza importante e di conseguenza il lavoro che abbiamo fatto è stato sviluppato su due binari, no? Se vogliamo dirla così. Da una parte c'era questa esigenza di affrontare un discorso che è cinematografico e non solo, che noi amiamo. Dall'altra l'intento di tenere viva la memoria di un autore che fortunatamente aggiungo, è comunque molto amato ancora oggi, nonostante sia appunto mancato così, così giovane e nonostante abbia fatto poche opere. Quindi abbiamo sostanzialmente ripreso in mano quello che avevamo fatto, ci siamo messi a tagliare anche un pochino perché abbiamo scelto per esempio di sostituire alcuni interventi originali con altri e ampliare in maniera importante il contenuto, invitando nuovi amici, saggisti, studiosi, e cercando quindi di riaffrontare il discorso Kon a 360 gradi su un piano di consapevolezza, come dicevo appunto, completamente diverso. Ne è venuto fuori questo bel volumone che, vabbè, è edito da Mimesis e che credo sia, insomma, la parola, cioè, il libro un po' definitivo, quello che spero possa rimanere nel tempo e negli anni, come qualcosa che possa anche essere a disposizione di coloro che amano appunto Kon e che vogliano andare oltre l'esperienza filmica, approfondire quella che è stata la stratificazione culturale, intellettuale che si nasconde dietro l'oggetto film, perché effettivamente quello che poi è emerso nel corso di questo lavoro è che la cinematografia di Cannes non può essere limitarsi a essere solo cinematografia, ma in realtà è qualcosa di molto più complesso e stratificato. Lo dimostra il fatto che le persone che abbiamo coinvolto sono persone che trattano argomenti e sono di estrazione molto diversa tra loro. Quindi effettivamente Con nel suo essere permeante, nel suo essere universale, aveva toccato tanti argomenti e tanti elementi sociali, filosofici, esistenziali, che continuano a essere fortemente contemporanei.
Secondo me è un punto interessante del vostro libro anche il fatto di aver trattato comunque Satoshi Kon proprio a 360 gradi, cioè non limitandosi solamente al suo percorso cinematografico e televisivo, ma anche appunto trattando aspetti come il mondo del fumetto. Comunque sappiamo che in Giappone il mondo del manga, il mondo dell'animazione vanno molto a braccetto. Due sistemi estremamente collegati, quindi anche aver incluso nel libro la parte fumettistica, anche di storyboard, di film d'animazione di Cannes, secondo me è stata una bella mossa proprio perché permette di comprendere anche più a 360 gradi un po' tutto questo sistema super particolare che esiste solo in Giappone, e poi anche i vari aspetti sulla musica. Diciamo che magari a differenza di altre bibliografie, si cerca di espandere un po' il mondo di un autore come Con anche ad altri aspetti oltre al cinema.
Sì. Il libro sostanzialmente è composto da tre grandi sezioni. La prima, appunto, è dedicata ai singoli film, serie TV, con un capitolo, anzi, due capitoli nuovi che non erano presenti nel libro, diciamo, quello vecchio, quello originale. Uno è dedicato al cortometraggio Ohio, e l'altro invece a quello che dovrebbe essere, sarebbe dovuto essere l'ultimo, il nuovo film di Con, e che appunto purtroppo non è stato. Invece c'è questa seconda sezione che contiene saggi più trasversali, in cui noi abbiamo lavorato per cercare di identificare quali fossero gli elementi costitutivi dell'opera di Con, e appunto ovviamente è venuto fuori la necessità di affrontare argomenti diversi. Mario Arumor si è occupato del Con fumettista, che è un Con fondamentale spesso Con è conosciuto soltanto per il suo lavoro di regista, ma in realtà il Con fumettista che lo precede è la base da cui partire, no? È in qualche modo il seme da cui poi Con ha sviluppato tutta il suo universo immaginifico così, così complicato. E poi c'è, per esempio, chi si è occupato del rapporto che Con aveva con la casa di produzione Madhouse, che è un altro elemento spesso lasciato sotto traccia. C'è chi si è occupato del montaggio, che per quanto mi riguarda in Con è il cuore pulsante, no? Della bellezza del cinema conniano, o appunto il discorso del suono. Quello che dicevi tu dello storyboard, che è molto interessante, lo ha scritto Federico Antonio Russo, che è una persona che lavora all'interno del mercato di quel settore dell'animazione giapponese, quindi avevamo in qualche modo anche una testimonianza diretta di chi fa parte di quell'ingranaggio produttivo. E poi c'è questa terza sezione invece che abbiamo voluto aggiungere un po' così, che contiene delle testimonianze di chi in qualche modo è legato all'industria cinematografica, quindi parlo di tre persone che lavorano nel mondo dell'animazione e non. Che hanno voluto contribuire dicendo in che modo Con abbia influito il loro lavoro e la loro professione. Parlo di Francesco Filippi e Nicola Finizio, che sono due animatori, e Federico Conforti invece è un montatore che ha montato, per dire, lo chiamavano Gigrobot di Mainetti.
Certo, non so se gli altri hanno qualcosa da aggiungere, se no partirei magari con altre domande,
Sì,
un po' il tema che abbiamo deciso sulla puntata, ecco.
Sì,
Vai, Paolo.
io volevo fare una domanda ad Andrea, che inizialmente era un'altra, però sentendolo parlare, diciamo, ho cambiato in corso d'opera. La prima domanda che volevo fare ad Andrea sentendo il suo discorso è, al netto della riscrittura, diciamo, post-mortem, purtroppo, di Satoshi Kon, c'è stato, e quindi avendo una visione storica diversa, perché comunque sono passati 10 anni, l'animazione in questi 10 anni è andata avanti, ci sono stati nuovi registi, chi diciamo, ha raggiunto l'apice, diciamo, della catena alimentare di queste industrie, chi invece un po' meno. Cioè, volevo chiederti, hai notato magari, cioè tu Andrea, avete potuto notare delle differenze, delle influenze, di come il cinema di Kon, ecco, ora che purtroppo è giunto a una conclusione, può inserirsi storicamente all'interno dell'animazione e se riesce a collocarlo magari dove può trovare maggior sfogo, cioè in quali autori, in quali influenze, in quali settori.
Allora, sì, ecco, infatti la consapevolezza di cui parlavo na nasce proprio dal cercare di identificare un'eredità conniana, no? Se così vogliamo chiamarla. Ed è sempre complicato quando si parla di autori così importanti e in tempi così brevi in realtà, perché è vero che sono passati 10 anni dalla sua morte, però per riuscire a identificare questo tipo di flusso bisogna comunque far passare più tempo. Detto questo, paradossalmente, almeno personalmente, perché poi lì si va anche a toccare argomenti un po' particolari, io ritengo che Kon abbia avuto più influenza sul cinema occidentale che sull'animazione in generale, l'animazione giapponese in particolare. Perché effettivamente Kon di suo già dialogava molto con la cultura e l'immaginario occidentale. Può essere quasi considerato un personaggio atipico per appunto l'industria dell'animazione giapponese e si colloca a metà strada fra quel mondo e l'altro mondo. Non a caso Kon è stato presente a diversi festival cinematografici occidentali anche di rilievo. Quindi quello che ho notato è che il suo lavoro è stato così impattante da influenzare autori di spessore, ma non giapponesi. Nolan è l'esempio che spesso viene appunto portato in questi casi, perché effettivamente è evidente come Kon abbia influito su un cinema che poi è diventato immanente, perché Nolan è uno di quegli autori che adesso è considerato tra i più importanti, no? Del cinema contemporaneo. Non mi pare invece che l'eredità di Kon sia stata adeguatamente, diciamo, portata avanti nell'animazione giapponese, anche se effettivamente ci sono alcuni casi in cui personalmente mi ritrovo a notare o, come dire, percepire una forma di amore e di omaggio nei confronti di Kon. Però Kon era talmente un autore atipico, un autore che veramente, cioè, ha fatto un percorso unico e straordinario nella storia del cinema e dell'animazione giapponese, che è comunque mi rendo conto di quanto sia complesso prendere in carico quell'immaginario, portarlo avanti e magari rielaborarlo adattandolo al presente. Io personalmente mi pare di così, posso, pe, penso, per, ripeto, penso che questo tipo di eredità abbia avuto influenze più decisive nel cinema occidentale e mi pare anche più sensato, più coerente, perché Kon, come dicevo, dialogava tantissimo col cinema occidentale, si nutriva di cinema occidentale. Il cinema occidentale è presente in maniera importante nella sua opera. E quindi, e poi è il cinema occidentale stesso ad aver trovato in maniera affascinante, ecco, una fascinazione particolare nel cinema di Kon. Probabilmente il cinema occidentale stesso ha trovato in Kon un autore in grado di dare un'interpretazione particolare a quei flussi che ci riguardano da vicino, e quindi è stato in grado di assorbirlo meglio e rielaborarlo a suo modo.
Posso fare una domanda io?
Vai, vai, certo, guarda.
Ma quindi, ecco, secondo te, va bene, Kon è stato recepito soprattutto in Occidente, però mi chiedo, al di là, ecco, del fatto che comunque Kon effettivamente si rivolgesse all'Occidente, all'immaginario occidentale, eccetera, c'è un motivo, o comunque ci sono delle motivazioni per cui poi Kon effettivamente non è stato recepito a livello dell'eredità proprio in Giappone? Ci sono stati degli ostacoli, per esempio, relativi ai temi, ai problemi, all'estetica, alla concezione del processo creativo? Cioè, che cos'è che ha impedito una effettiva eredità di Kon in Giappone? Mi interesserebbe capirlo anche di più questo punto, se insomma tu ti sei fatto un'idea di questo problema.
Ma ti dico, secondo me il problema nasce dal fatto che da un punto di vista produttivo, da un punto di vista creativo, Kon, se vai a vedere la storia dell'animazione giapponese, è una meteora. Si allontana da quasi tutto quello che era stato fatto prima. Nasce da alcune suggestioni tipicamente giapponesi. Non è un caso che, insomma, il suo maestro, o colui che in qualche modo l'ha influenzato di più, sia stato Otomo, però anche Oshi, ma Kon è stato in grado di estrapolarsi, autoestrapolarsi da quel contesto, diciamo, culturale e visivo, per fare qualcosa di suo. E mi pare, però ripeto, è un azzardo che il mio. Mi pare che le tematiche, quello che ha raccontato Kon nel modo in cui l'ha raccontato, fosse assolutamente distante da quello che era stato fatto fino a quel momento in Giappone. Adesso ci sono degli autori che in qualche modo si avvicinano alla complessità di Kon. Faccio un esempio abbastanza banale, no? Tipo Idea chi hanno, per dirti. È un autore che ha affrontato la materia, diciamo, narrativa e animata in un modo drastico. Non so se mi sono spiegato. E attraverso questo confronto, dall'opera di Hanno emergono, diciamo, tematiche sociali importanti. Kon ha fatto la stessa cosa, ma su un piano completamente diverso. E il fatto che l'opera di Kon sia molto legata alla dimensione onirica e surreale, mi pare che lo porti a essere collocato su un piano di percezione, diciamo, cinematografica e cinefila, come dicevo, appunto, più surreale. Cioè, se tu pensi a Kon, no? Da amanti del cinema, tendi a avvicinarlo più a una corrente appunto surrealista che animata. Che ne so, appunto Buñuel per fare un nome, Lynch per fare un nome, cioè sono tutti nomi che spesso vengono associati a Kon. Ed è strano un pochino, no? Perché invece di solito capita che negli autori di animazione giapponese si tenda giustamente ad associarli a quel contesto culturale. E invece Kon no, però al tempo stesso ci sono molti elementi che nascono dal folklore, dalla tradizione giapponese e anche dall'immaginario, dalla cultura anime, quindi propriamente anime. Per quello che dico che Kon è veramente qualcosa di unico, perché si collocava proprio a metà strada, però era anche molto complesso e effettivamente ha avuto un grande successo all'estero, quindi da un punto di vista economico e produttivo, Kon era molto apprezzato all'estero. E quel tipo di cinema, quel tipo di visione, non so quanto potrebbe funzionare nell'animazione giapponese contemporanea, perché poi c'è anche un problema produttivo, diciamo. Allora, questa è l'idea che mi sono fatto
Quindi
io.
c'è anche un po' una paradossalità in questo senso, però, perché da una parte è un regista profondamente surreale che trova nell'animazione delle possibilità, no? Delle possibilità proprio per questa sua visione surreale delle cose, del mondo. Allo stesso tempo, però, pur essendo così ancorato all'animazione, ha una pulsione verso il cinema dal vero e ha una pulsione verso il cinema non d'animazione occidentale. Quindi c'è anche una paradossalità che è la cifra di questa unicità, no?
Assolutamente, assolutamente sì. E c'è da dire un'altra cosa. Diciamo che Con era un genio, chiaramente, perché si vede benissimo sin dall'inizio che la sua forza creativa fosse così devastante da assorbire anche altri immaginari. Io faccio sempre l'esempio di World Apartment Horror, che è un manga tratto da un film dal vivo di Otomo. Il manga che ha curato Con, in realtà, è qualcosa di diverso. E lì questo dimostra in qualche modo che Kon fosse un autore che già all'epoca, quindi prima di esordire come regista, lui sentiva questa necessità di essere autore a tutto tondo. E il rapporto con Oshii, che si è logorato con il manga che hanno fatto insieme e che a livello teorico vedeva Mamoru Oshii come autore, sceneggiatore e Kon unicamente come appunto disegnatore, il manga non si è mai concluso perché la presenza autoriale di Kon è cresciuta così tanto da offuscare quella di Oshii. Quindi diciamo che le sue esigenze autoriali erano importanti. E le sue qualità di tecniche anche erano conclamate, quindi non c'era bisogno che dimostrasse qualcosa, il suo perfezionismo, la sua attenzione ai dettagli. Però ha avuto modo di fare quello che ha fatto grazie soprattutto a una congiuntura, diciamo, storica, economica. Perché ha avuto dalla sua la Madhouse e il produttore Madhouse, che gli è stato vicino fino all'ultimo, che gli ha permesso di realizzare delle opere che fortunatamente si sono incastonate perfettamente in quel decennio di animazione giapponese. Quindi si può anche dire che Satoshi Kon sia stato l'uomo giusto al momento giusto, che ha frequentato le persone giuste. Quindi è possibile che magari un Satoshi Kon nato adesso avrebbe molta più difficoltà a fare quello che ha fatto perché il contesto storico e produttivo è completamente diverso.
Proprio a questo proposito, noi prima della puntata avevamo un po' identificato una parola chiave che era proprio storicità, storicizzazione del cinema di Satoshi Kon. E secondo me anche la sua morte può aver influito in realtà su questo fattore di non avere magari in Giappone così tanti non emulatori, ma gente che comunque si rifà al suo cinema. Mi spiego meglio. Comunque, quando arriva proprio sul finire degli anni 90 col suo primo film, che è appunto Perfect Blue, e agisce appunto principalmente fino al 2006, alla fine della decade dei primi anni 2000, che comunque è un momento di passaggio forte nella storia dell'animazione giapponese, perché col finire degli anni 90 tutti i grandi maestri, comunque abbiamo citato in questi minuti iniziali, da Otomo, Oshii, ma tanti altri, comunque finiscono, diciamo, o sono sul crepuscolo della loro carriera, diciamo che tolti Miyazaki e Takata, che comunque continueranno la loro via fino quasi ai giorni nostri. Diciamo che è un momento di passaggio a un nuovo tipo di animazione. E forse anche questa mancanza di linee guida e un'animazione che si stava ricreando da un nuovo punto di inizio ha favorito anche un autore come Kon, appunto, con la complicità della libertà, magari più particolare rispetto ad altri autori che aveva nella Madhouse. Però la sua morte così prematura è un movimento comunque d'animazione che si è forse assestato negli anni successivi, con poi tutta la deriva super pop dell'animazione contemporanea, non ha favorito molto l'imprimersi del suo stile, che comunque è molto difficile anche da recepire e rielaborare per altri autori nell'animazione contemporanea.
Sì, io credo che sia corretta questa valutazione, perché c'è da dire intanto che, come dici tu giustamente, Non è facile rifare Con e risultare anche originale. No, io faccio l'esempio sempre di Miyazaki. Sapete che ho scritto il libro sullo studio Ghibli e la domanda che mi fanno più spesso, ossessiva, è: ma quali saranno gli eredi di Miyazaki? Questa è la domanda che mi fanno più spesso. Ed è una domanda che, se ci pensate, da una parte ha senso, perché comunque Miyazaki ha avuto un'importanza clamorosa, no? Nella storia dell'animazione e del cinema. Però denuncia in qualche modo la nostra necessità di vedere grandi autori ripetersi poi nel corso della storia. Ma come in Con, anche in Miyazaki si tratta di parabole che devono esaurirsi in maniera naturale, no? Quando morirà Miyazaki piangeremo tutti, ma la sua parabola artistica ha avuto uno sviluppo e un impatto di un certo tipo. Stessa cosa con, chiaro, ovviamente con Con avrei voluto vedere come se questa parabola si sarebbe sviluppata anche in tempi diversi rispetto a quelli. Però, amen, abbiamo queste opere, ne godiamo. Il rischio è che chi si confronta con quelli che possono essere considerati mentori, diciamo, come Con in questo caso, il rischio appunto di generare opere che siano quasi un plagio, no? Io faccio sempre l'esempio, appunto, tornando a Miyazaki, adesso il titolo è Mary, il fiore della
Sì,
strega, in
Studio
italiano.
Ponoc.
Esatto, Studio Ponoc, che è chiaramente privo di qualsiasi forma originale, perché non riesce a estrapolarsi dal contesto ghibliano. E questo
Ricordiamo
è.
che Ponoc è stato creato da un ex regista del
Esatto.
Ghibli, un po' per continuare su quella
Esattamente.
linea, insomma, una branchia,
Esattamente.
come è successo tante volte nella storia del cinema d'animazione giapponese, comunque.
Esatto,
Se non
cioè
erro,
quindi
Yonebayashi, mi pare fosse Yonebayashi.
regista di
Esatto,
Ariety. Sì.
esattamente.
Quindi il rischio è proprio quello, no? Quando questi immaginari, questi autori sono così assoluti, secondo me è meglio lasciarli lì dove sono, ed è una consapevolezza che tocca molti autori, ecco, perché poi il rischio di replicare in maniera vuota quel cinema è un rischio importante. Nel caso di Con è ancora più importante perché, ripeto, è qualcosa di molto particolare. E quindi ci sta, ecco, che Con sia stato. Ecco, la cosa interessante sarebbe vedere come, da un punto di vista invece critico e di studio proprio del personaggio e dell'autore, Con sia ricordato lì in Giappone. Questa cosa non la so, oggettivamente non la ignoro completamente.
Sì, bisogna vedere, fare
Paradossalmente,
una ricerca.
Con è più studiato in Occidente, no? Cioè, se vai a vedere gli studi su Con, sono più occidentali che giapponesi.
Vabbè, il Giappone ha sempre un po' questa, ma anche personale da parte degli autori di minimizzare il loro operato, quindi forse anche da questo punto di vista non fanno magari neanche troppi studi sui loro registi, proprio perché lo inseriscono magari nell'industria dell'animazione, a cui particolarmente magari non danno neanche troppo peso rispetto a noi che li vediamo da fuori in una maniera diversa. Comunque, per chiudere il discorso appunto sulle influenze di Con, possiamo dire che comunque questi grandi autori, come abbiamo citato anche Miyazaki, sono difficili da riproporre nel cinema di nuovi autori, però forse è più possibile vederne dei piccoli punti, magari in altre opere che poi fanno un lavoro diverso, ma magari riprendono qualche piccola influenza sparsa qua e là. Non so, Edoardo parlava per esempio di Death Note, che aveva, secondo lui, una discendenza sotto alcuni aspetti dal cinema di Con, però magari diciamo che sono aspetti magari più marginali rispetto a una riproposizione vera e propria di un sistema come quello di Kong, che comunque abbiamo detto è molto difficile da replicare.
Sì, perché alla fine, se C'è la difficoltà, non sta soltanto nel... perché sai, con, va bene, faceva un cinema onirico e uno dice, vabbè, basta che, insomma, tu fai un cinema onirico e teoricamente ti avvicini a quell'immaginario lì. Ma il problema è che con usava proprio la macchina cinematografica per portare avanti i suoi argomenti, cioè il montaggio, il discorso relativo al confine fra realtà e sogno e quindi il confine fra... sogno e cinema, perché è tutto insieme, no? Sono tutti discorsi che sono perfettamente incastonati anche a livello tecnico nelle loro opere, nelle sue opere. Cioè le sue opere sono molto belle anche da vedersi da un punto di vista tecnico, proprio perché lui aveva una padronanza del montaggio, dell'uso del suono, di tutto il discorso metacinematografico che veramente ho visto raramente nell'animazione giapponese usato in questo modo così funzionale.
Andrea, ti posso chiedere una cosa al riguardo? Sì. Visto che hai toccato la questione in fondo la questione dello stile e della tecnica, no? Ti volevo chiedere se insomma, se puoi riuscire anche in maniera molto sintetica a riassumere quei caratteri che secondo te ci portano a identificare con il postmoderno, perché sai, nel libro c'è un continuo riferimento a un con postmoderno, allo stile di Con come stile postmoderno, e però chiaramente sai, postmoderno è un termine un po' ampio, talvolta vago, e talvolta anche un termine che utilizziamo per cavarci fuori da impicci, no? Quando scriviamo. Però ecco, secondo te in che cosa Con è postmoderno, e che cosa secondo te di questa postmodernità di Con è interessante, è più peculiare rispetto a altre forme di postmodernità cinematografica, animata e non solo?
Allora, Con è postmoderno perché, come altri autori postmoderni, ribalta completamente gli elementi basici della narrazione cinematografica, no? Cioè, spesso il postmoderno nel cinema occidentale viene identificato con Tarantino, per farti un esempio. Ora, ovviamente Tarantino e Con sono difficilmente paragonabili, ma il loro modo di lavorare sul linguaggio cinematografico è simile. Quindi quello che ha fatto Con è stato prendere la narrazione classica, come la conosciamo, e rivoluzionarla attraverso gli strumenti che aveva a disposizione. E questi strumenti sono il montaggio. Io credo che il cuore pulsante della bellezza del cinema di Con sia proprio il montaggio, e tutto il discorso relativo all'immagine e allo sguardo. Con è stato un grande anche e soprattutto perché era consapevole del fatto che non stava facendo cinema dal vivo, ma stava facendo animazione, e quindi poteva sfruttare tutto quello che l'animazione offre in questi casi in termini di sfasamento dell'immagine. Quindi per Con l'immagine animata diventava l'occasione perfetta per lavorare sull'immagine stessa. Pensiamo a Millennium Actress. Ecco, secondo me Millennium Actress è l'esempio perfetto. Sì, perché definisce il modo in cui lui si interfacciava in maniera postmodernista al cinema, no? Perché attraverso un film che racconta di un'attrice che ha ormai, insomma, anziana, che pensa alla sua vita e pensa all'amore della sua vita, e al tempo stesso però è un film che riflette sul cinema, su come il cinema abbia avuto l'impatto così importante nel XX secolo, e lui ripercorre intanto la storia del cinema giapponese, e lo fa facendo attraversare fisicamente i personaggi, proprio li fa attraversare i film di questa attrice, cioè i personaggi entrano all'interno del contesto narrativo. Quella ovviamente è metanarrazione, ma all'interno di questa metanarrazione lui frantuma proprio anche i passaggi da un film all'altro, frantuma, cioè, i confini classici che uno spettatore degli anni 50, diciamo, 60, era abituato a conoscere e con cui ci si interfacciava nella narrazione. Questi confini vengono completamente veramente ribaltati, frantumati, no? Infatti, non a caso, nel primo libro, io parlavo di specchio del cinema, perché mi pareva un'idea interessante, perché in Con l'idea di specchio riflettente e che però si può anche attraversare, quindi specchio liquido, e che tra l'altro torna anche visivamente nel cinema di Con, mi sembrava interessante per andare a definire in che modo Con abbia lavorato sul suo linguaggio e in che modo appunto possa essere definito postmodernista. Ecco, credo di aver risposto più o meno.
No, assolutamente, assolutamente. E ti ho fatto questa domanda perché, ecco, il postmoderno significa tante cose, però Con realmente forse ne esprime un po' l'essenza, senza cadere veramente anche nel postmodernismo più stereotipato, no? Più anche, tra molte virgolette, più commerciale. Ecco, un postmoderno autoriale molto peculiare, quello di Con, no?
Io mi prenoto dopo Edo.
E quindi sì, ora Paolo, vai tu, no? Io ero curioso su questa faccenda della postmodernità e insomma, anzi grazie Andrea, sono
più figura.
Io che sono soddisfatto.
Allora, io volevo allacciarmi al discorso di Edoardo proprio sul postmodernismo e sull'animazione, soprattutto sul cinema di Con, per diciamo, fare una piccola digressione, però sempre rimanendo nel campo dell'animazione, perché secondo me ci sono 2-3 momenti all'interno dell'animazione contemporanea, se per animazione contemporanea si intendono gli ultimi 20-21 anni e quindi anche Millennium Actress, e questi 2-3 momenti, diciamo, aggrappano sia Satoshi Kon, ovvero sia Millennium Actress, sia la scena finale di Paranoia Agent, sia la sequenza finale dell'ultimo rebuild di Idea che hanno, ovvero Thrice Upon a Time. Allora, ci sono dei momenti molto particolari, come per esempio quello lì in Millennium Actress, dove c'è la protagonista che sembra essere Setsuko Hara, quindi per certi versi sembra già essere postmoderna la protagonista, perché viene citata appunto da proprio dal punto di vista somatico, no? Assomiglia a questa alla musa di Ozu, che viaggia all'interno del cinema giapponese per creare nuovi immaginari. Poi c'è il finale di Paranoia Agent, dove il detective rompe un po' quello specchio onirico creato da Kon per poter ritornare alla realtà, quello specchio appunto fatto di riflessioni, di riflessi e di fantasmi che sembrano venire appunto dalla pittura giapponese del 700, dell'800. E poi abbiamo, secondo me, quella che è forse una delle sequenze più importanti degli ultimi anni, che è il finale dell'ultimo rebuild di Evangelion, dove Idea che hanno rilegge appunto il suo immaginario, la sua mitologia, fa combattere Eva 01 sui fondali della prima serie di Neon Genesis, distruggendoli. Quindi in questo caso abbiamo due tipologie di postmoderno. C'è il postmoderno di Kon, che sembra essere, da quello che ho descritto, è un postmoderno utile a creare nuovi immaginari, a creare nuove vie, forse a sfruttare ancora questo percorso tracciato dalla postmodernità per creare nuovi universi. E poi c'è il postmoderno di Idea che hanno, che è un postmoderno più nichilista, perché annichilisce i modi possibili di fare animazione, che in quel caso è l'animazione di Idea che hanno. Quindi volevo chiederti se innanzitutto sei d'accordo su questa riflessione, e poi se diciamo se ci sono già degli autori che possono aver intrapreso quel tipo di possibilità di fare postmoderno, perché nella prima possibilità mi viene in mente a caso Masaki Yuasa, perché Yuasa secondo me è uno di quelli che si è insediato, no, da quelle tracce lasciate da Satoshi Kon, mentre dal punto di vista di Idea che hanno ancora no, per il semplice fatto che Idea che hanno mi dà l'impressione di aver chiuso un mondo. Cioè, Edoardo in genere usa l'espressione il postmoderno per ammazzare il postmoderno, non so se magari...
Addirittura mi citi, manco proprio mi hai fatto fare un salto di carriera, cioè. Sì.
Ma allora, secondo me è giusto quello che dici. Chiaramente Anno è un altro autore con, diciamo, evidenti momenti postmodernisti. Mi pare che però nel suo ultimo film quella sequenza molto bella, tra l'altro, abbia un significato particolare perché alla fine se... È capitato anche di scriverlo, no? Il rebuild rivisto adesso e soprattutto rivisto con l'ultimo capitolo è una grande operazione di autopsicologia che Anno ha fatto su se stesso, no? Cioè di riflessione sulla sua vita, su come è cambiata la sua vita e com'è cambiata. Quindi alla fine Evangelion diventa un oggetto con cui lui interpreta il suo percorso verso una felicità. E il suo negare il vecchio Evangelion attraverso quella sequenza ha a che fare con appunto questo percorso personale. Però da un punto di vista invece mi pare che Con, al di là dell'amore personale che ha per il cinema, abbia fatto un discorso più universale, quindi qualcosa che uno spettatore medio possa anche comprendere senza sapere, per esempio, quali sono gli aspetti privati dell'autore che l'hanno portato a fare quella scelta narrativa. Perché nel caso di Anno, nel caso dell'ultimo rebuild, o sai questa cosa di Anno, o sai qual è il suo percorso, o fai fatica a dargli un'interpretazione, no? O magari anche gli dai un'interpretazione che però è del tutto errata. Quindi, però, a parte questo, entrambi, sia Con sia Anno, hanno già da prima comunque. Usano questo linguaggio frammentato e tendono a intersecare i propri immaginari o immaginari altri per dar vita a qualcosa di più complesso. Mi pare che in entrambi i casi sono però cioè, approcci completamente diversi. Ecco, da un punto di vista significante e esistenziale sono due approcci molto diversi, però entrambi possono essere definiti, secondo me, autori postmoderni, se non altro da un punto di vista tecnico. Ecco.
Sì,
Il
forse.
invece per
Sì,
scusami,
scusami, scusami.
no, prego, prego, dimmi pure.
Forse magari possono essere anche due autori complementari da questo punto di vista. Cioè, secondo
Sì,
me.
cioè, se tu li vedi come due elementi in grado di dare un'interpretazione. Della realtà contemporanea, sì, assolutamente. Cioè, io credo che Con, Anno e pochi altri possano essere considerati autori in grado di fotografare l'atomizzazione della società contemporanea, no? Però, ovviamente, giustamente aggiungo, hanno approcci completamente diversi perché hanno storie diverse e hanno anche intenzioni diverse. Ah, e
Diciamo da
poi.
una parte la forza creativa, mentre dall'altra quella distruttiva dell'icona da parte di Anno.
Sì,
Quasi uno
esatto.
yin e uno yang, per
E
certi
poi
versi.
invece riguardo agli altri autori, faccio fatica sempre a rispondere a questa domanda. Hai fatto bene però a citare Yuasa, secondo me, anche se è vero che Yuasa, degli autori diciamo più recenti, forse quello che viene più avvicinato a Kon perché è quello che lavora molto sul piano onirico nei suoi racconti. Però li vedo come due autori fondamentalmente distanti. Recentemente mi è capitato di riflettere su Ayumu Watanabe, perché ho visto il suo, oddio, I figli del mare,
Sì.
mi pare di ricordare
Sì,
si chiami,
fantastico, anche il manga è fantastico.
che esatto, è molto. Molto bello e ha questo finale coraggiosissimo che mi è capitato di vedere raramente nelle opere recenti. E in quel coraggio ci ho ritrovato molto, molto con, cioè andare oltre le barriere convenzionali della narrazione per aprire a una esperienza, perché alla fine il finale, quel lungo finale dei Figli del Mare è effettivamente diventa un'esperienza per lo spettatore. Cessa di essere un racconto, ma diventa proprio un'esperienza audiovisiva. Che era un po' anche quello che in certi casi voleva fare con.
Anche Penguin's Highway è un film molto coniano, eh?
Sì,
Cioè,
è vero.
se si guarda bene Penguin's Highway, è veramente si sente proprio l'eco di Con, e proprio andando verso il finale, anche in quel caso, no? Il sogno, la realtà, cioè un trasbordare di una dimensione sull'altra. Quindi secondo me lui è rimasto come un vettore che attraversa l'animazione più d'avanguardia, ecco.
Esatto, cioè viene visto più come un riferimento per quegli autori che non vogliono limitarsi al compitino, alla Demon Slayer, per dire, con tutto il bene che voglia Demon
Esatto.
Slayer, ci mancherebbe. Però effettivamente quegli autori che hanno intenzioni autoriali un po' più ricercate e, come dici tu, avanguardistiche, ci sta che Con sia un riferimento, perché lui stesso era avanguardia alla fine.
Assolutamente. Gian, non so, vuoi aggiungere qualcosa tu?
No, su Java adesso abbiamo detto tutto. Mi riallaccerei a due discorsi che ha fatto Andrea, che ha citato. Iniziamo dal primo, ricollegandoci a Millennium Actress, che abbiamo parlato appunto come sia anche un contenitore di cinema giapponese, dalla Kurosawa, il G.D. Jackie, al Monster Movie, dei Kaiju, ai fantasmi di spiriti giapponesi, diciamo che ha un gran contenitore. Quindi un altro punto su cui volevamo porre l'attenzione è il rapporto che Satoshi Kon ha sia con la storia del cinema in generale, ma questo l'abbiamo già appunto trattato più volte oggi, e il rapporto che ha con i media, che abbiamo in realtà già accennato in alcune parti della nostra discussione. E da questo punto di vista, un altro esempio, oltre a Millennium Actress, prima abbiamo citato anche Paprika, ma anche Perfect Blue. E nel libro si parla, non so se Paolo vuole, visto che lui aveva lanciato l'idea del voyeurismo, se vuole aggiungere quella, perché nel libro si parlava appunto di Bella Porsche, come mettendola a paragone con la protagonista di Perfect Blue, e quindi anche il rapporto che Con ha con i media visibili, il discorso che fa. Per esempio, appunto, sul discorso delle idol, che in realtà secondo me si inserisce bene anche nel cinema giapponese di quegli anni, perché il finire degli anni 90 sono il proliferare in realtà del J-horror giapponese a livello di live action, e ci sono molti film che si confrontano col tema anche televisivo di morbosità che ha lo spettatore e la macchina da presa, in questo caso verso le idol. Molte volte si arriva a questa soluzione attraverso il fan footage, che proprio, diciamo, è una tecnica particolarmente utile per mostrare appunto la morbosità delle telecamere, che anche Satoshi Kon, abbiamo detto prima, anche attraverso gli specchi, che sono un po' una metafora della macchina da presa, e in Perfect Blue ce ne sono molti di specchi. Sono molti film J-horror di quegli anni che trattano del rapporto voyeuristico tra spettatore e idol. Mi vengono in mente Shirome di Shiraishi, Psychic Vision di Ishii e Pova Cursed Movie di Norio Tsuruta. Quindi anche questo, secondo me, è un tema interessante di Perfect Blue e del rapporto appunto mediale che fa con il suo cinema.
Sì, è vero, è tutto verissimo. A me quello che impressiona il Perfect Blue, al di là del, appunto, del suo essere interessante fotografia, di questo rapporto morboso, che è il modo in cui sia stato in grado di anticipare tante cose che viviamo oggi, no? Perché è vero, il rapporto fra spettatore e oggetto guardato è sicuramente interessante e ha avuto uno sviluppo, però ha a che fare oggi, se la ripensi oggi come argomento, se lo ripensi oggi, ha a che fare molto con ciò che sta avvenendo oggi con i social, no? E peraltro in Perfect Blue è in qualche modo accennato in maniera protoforme, però c'è. E quindi alla fine, ripensando Perfect Blue oggi, in questo contesto di continua esposizione mediatica, anzi, aggiungo, oggi viviamo nell'esigenza di una costante esposizione mediatica, no? Cioè, i social, da questo punto di vista, lavorano in questo modo, cioè hai la necessità, senti l'urgenza di mostrare qualcosa di te stesso, della tua vita, che spesso non è reale in realtà, è un artificio della tua vita, trasformandola in un'ossessione. E quello è assolutamente uno dei temi principali di Perfect Blue in un periodo, fine anni 90, in cui i social non esistevano, cioè a malapena esisteva, insomma, connessione a internet, per dire, no? Quindi è un bellissimo anticipo culturale che ha fatto Con dei tempi. Evidentemente lui ci aveva visto qualcosa in questo rapporto e ha anticipato moltissimo la storia, ecco. E il rapporto fra sguardo e oggetto continua a dire che sia assolutamente contemporaneo. È una cosa ovviamente che ha attraversato il cinema in ere completamente diverse. Antonioni è un autore che ha lavorato molto su questo concetto, Con anche, ma su un piano completamente diverso, però Con è stato in grado di, cioè se Antonioni era più astratto nelle sue riflessioni sullo sguardo e sull'oggetto dello sguardo, Con, ponendo quella riflessione su un piano sociologico, è riuscito ad anticipare tantissimo quella che è la nostra vita di oggi.
Sì,
Anche
certo.
perché già in Perfect Blue torna, c'è già l'immagine comunque di internet e la protagonista viene presa di mira proprio sul sito che viene creato. Quindi, seppur già agli albori dell'animazione si poneva già quel problema, che in realtà ci sono anche altri casi, perché negli stessi anni esce Serial Experiment Lane,
Sì, è
che
vero.
da questo punto di vista si collega molto bene. Comunque, allo studio di internet, sì, come possibilità comunque di creazione di un nuovo mondo. Comunque nel libro parlate spesso anche sia del sogno collegato molto al mondo di internet, quindi come mondo creativo e al contempo distruttivo. E effettivamente già in Perfect Blue c'era anche questo aspetto, che ripeto, era già presente anche in alcune altre serie del momento in Giappone.
Sì, è vero, è vero. E poi il discorso dello sguardo, essendo che ha a che fare con il cinema stesso, perché il cinema è fatto di sguardo, inevitabilmente non poteva che essere il protagonista, poi alla fine se ci pensi, di tutta l'opera di Kon, no? Perché la stessa Paprika o Paranoia Agent ha sempre a che fare con lo sguardo e il modo in cui il nostro sguardo, che è soggettivo, dia un'interpretazione oggettiva all'oggetto guardato. E questo, in maniera un po' pirandelliana, fa sì che Kon sia stato il miglior interprete della teoria della frammentazione dell'io nella società contemporanea. Adesso sono un po'
Sì,
esagerato, però.
la cosa bella dei film di Con è che proprio c'è sempre questo scarto tra visione personale e realtà, ma comunque uno scarto veramente molto sottile, e Con comunque indugia molto spesso nel mantenere questa ambiguità di fondo tra immagine irreale, comunque soggettiva, e il fatto invece oggettivo.
È sì, certo. Tra l'altro Gian Maria l'aveva presentato un po' male dicendo che io avevo introdotto questa idea del voyeurismo. Cioè, detto così sembra sono un po' male, però
Il solito guardone sembrava un po'
così,
questo,
così
no?
sembra un po'. Però comunque sì, scherzi a parte. Era un discorso che mi interessava particolarmente. E qui faccio una piccolissima critica perché secondo me era uno spunto veramente interessante che si sarebbe potuto non approfondire di più, però cioè il discorso su Bella Porsche personalmente mi aveva entusiasmato talmente tanto perché l'avevo trovato particolarmente brillante che mi sarebbe piaciuto magari vedere qualche riga in più sull'argomento, ma non su Bella Porsche in sé, ma sul fatto che comunque già come hai approfondito tu brillantemente, Satoshi Kon aveva già anticipato i tempi contemporanei, no? Dove noi abbiamo questa esigenza di guardare, di spiare, è come detto tu che secondo me non è affatto esagerato, cioè aveva già capito come frammentare l'io. Secondo me questo tipo di voyeurismo all'interno del cinema di Satoshi Kon è presente un po' ovunque, che poi voyeurismo non intendo solo dal punto di vista erotico, lo intendo anche dal punto di vista della tragedia, dello spiare quelli che sono i sentimenti magari dei personaggi, perché poi sotto questa coltre di immagini, di corpi fluidi, di sequenze in divenire, se il cinema di Conan viene spogliato di tutto questo, troviamo dei personaggi che spesso e volentieri vivono dei drammi. Vivono in un mondo che non sentono loro, forse per questo hanno il bisogno di rifugiarsi in questa non dimensione, in questo mondo fatto di sogni onirici. Per esempio, un altro esempio lampante di voyeurismo mi viene in mente con il finale di Paranoia Agent, o la sequenza prefinale, dove c'è la protagonista che prende Mamoru, che sarebbe il cane investito. Lo abbraccia e lì, per esempio, la camera non si pone scrupoli a mostrarci il primo piano del cucciolo insanguinato. Quindi questo certo tipo di voyeurismo che non si risparmia nel mostrare la tragedia agli occhi dello spettatore. Come il voyeurismo potrebbe essere quello lì di scavare troppo a fondo all'interno della ricerca amorosa della protagonista di Millennium Actress. Ma un altro tipo di voyeurismo che secondo me Satoshi Kon aveva anticipato, e ora citerò un regista che nulla c'entra con Satoshi Kon, ovvero Takashi Koike, che nel suo, non ricordo in quale dei tre della trilogia, mi sembra una tomba di Jigen, nel film Lupin, La tomba di Jigen, mostra un discorso che secondo me è figlio del discorso fatto da Satoshi Kon quasi 20 anni prima. Ovvero quella lì della camera di sorveglianza, dello spiare continuamente e del mostrarci finalmente quella lì che è l'oggetto sessuale, ovvero, aspetta, come si chiama la donna? Fujiko, sì. Ovvero quella lì di mostrarci finalmente una Fujiko nuda, no? Che era poi l'oggetto sessuale sia di Lupin sia poi degli spettatori cresciuti con Lupin. Quindi, è disarmante il fatto che poi Satoshi Kon abbia anticipato questo discorso nel 96-97, quindi ben prima della nascita del web 2.0 o 3.0, come lo si voglia chiamare.
Sì, è questo suo potere di anticipazione è impressionante, ti ripeto, come dicevo prima, se ci pensi, Kon è un autore che rivisto oggi non è invecchiato di un giorno, proprio perché incredibilmente attraverso questo suo universo così folle, stratificato, è stato in grado di raccontare cose che stavano avvenendo o che si stavano sviluppando e che sono diventate centrali nell'oggi. Ripeto, il discorso dello sguardo, del voyeurismo è un discorso che non nasce con Conn, ovviamente,
Sì, certo.
è decisamente antecedente, poi c'è chi lo ha traslato su un piano più filosofico, concettuale, ma ripeto, sul cinema mi viene in mente De Palma che ne ha fatto il perno centrale di buona parte del suo cinema, no? Però con Con ha trovato una soluzione visiva, proprio anche narrativa, perché il bello di Con è che nel frattempo ti stava anche raccontando storie molto belle, molto emozionanti e coinvolgenti, e quindi non si limitava a farti un film teorico, sperimentale, ma riusciva a coniugare perfettamente le esigenze intrattenitive con, quelle più strettamente autoriali.
Sì, certo, assolutamente. Edo, volevi
Andrea,
dire
ti posso
qualcosa?
chiedere una cosa, sì, al riguardo?
Sì.
Ma ecco, tu hai scritto un libro che è un capolavoro di sociologia dell'animazione, no? Di fatto, perché la
Addirittura.
bomba all'onda è questo, no? No, diciamo le cose, è un gioiello di storia sociologica dell'animazione giapponese, no? E mi chiedo, dal tuo punto di vista, no? Visto che hai sempre avuto comunque uno sguardo anche molto attento verso questo versante sociologico, perché come Miyazaki del resto, secondo te Kon dà così tanta centralità alla questione di genere e alla donna, al femminile? Cioè, perché in fondo Kon va ben al di là della, secondo me, di una visione così un po' astratta, archetipica, materna del femminile, no? E racconta una femminilità a 360 gradi. Secondo te, quali sono le motivazioni profonde di questa scelta di Con? Cosa stava sondando Con, se stava sondando qualcosa proprio a livello sociale, ecco.
Allora, qua posso solo fare un'ipotesi, ecco, e la mia ipotesi è che Con evidentemente aveva intuito che il grande rimosso della società contemporanea è una presa di posizione trasparente nei confronti del femminile, perché oggettivamente buona parte dei problemi che viviamo derivano dal fatto che la nostra società per secoli è stata una società maschilista che ha visto nella donna un oggetto e non invece una figura complessa e affascinante. Con ha raccontato nelle sue opere questo tipo di donna, cioè una donna che è oggetto sessuale in Perfect Blue, tanto da diventare ossessione. Ed è anche al tempo stesso grande elemento di trasporto emozionale in Millennium Actress o entrambe le cose in Paprika, per dirti. Effettivamente, a rivedere la filmografia di Con, al centro di tutto, al di là di quello che abbiamo detto, c'è sempre una donna, cioè la centralità della donna è marcata, e questo per forza di cose deve avere un significato, sarebbe stato interessante chiederlo direttamente a lui, però l'idea che mi sono fatto io è che effettivamente, essendo che l'opera di Con è immersa appunto da un punto di vista sociale nel contemporaneo, e per contemporaneo intendo 30-40 anni, perché ripeto, la questione della donna nella società è una cosa che ci portiamo avanti da tanto tempo e che continuiamo a non affrontare nella maniera più corretta. Evidentemente Con aveva intuito questa grande difficoltà del presente e ha cercato di, in maniera tra l'altro anche molto onesta, ti dico la verità, perché questo discorso è stato fatto anche da altri autori, ma in maniera artificiosa e si vede. Invece lui
Velata.
esatto, ha proprio veramente avuto la sensibilità di raccontare figure femminili in una maniera molto, molto diretta, molto anche vera, ecco, non traspare.
Noi parliamo tanto di Gaspar Noé, eccetera, però se ci pensiamo, Perfect Blue nel 97, la scena dello stupro di gruppo, quella lì, altro che voyeurismo, quella è una scena di una crudeltà, di una spietatezza che racconta meglio di tantissimo cinema europeo contemporaneo che cosa significa uno stupro, cosa significa una violenza,
Una
no?
scena quasi vagamazziana.
Quella è una
Sì, è
scena
vero.
insopportabile.
È sopportabile perché comunque è uno stupro oltre che fisico, anche concettuale.
Terrificante, è terrificante.
Cioè, comunque lì viene stuprata non solo la protagonista, ma tutto il
Genere.
sistema donna da parte
Esatto.
dell'industria dello spettacolo, quindi è doppiamente insopportabile da quel punto di vista.
È proprio, infatti, quella secondo me è la sequenza cardine con cui interpretare, diciamo, la figura femminile in Con. Perché è lì che capisci che cosa Con ti vuole dire. Poi ci sono tanti altri elementi, no? La famosa sequenza in Paprika in cui lui affonda la mano nel
A mano.
corpo e poi estrae un'altra persona. Quello, ci si potrebbe tirare fuori qualsiasi cosa in termini di significati, no? Sociologici. Però mi pare evidente che poi però è anche in grado di descrivere con delicatezza e sensibilità una figura femminile come quella di Millennium Actress, la protagonista di Millennium Actress, dove invece non c'è quella violenza così insistita raccontata altrove. Questa è un'altra grandezza di Con, effettivamente, ed è un argomento che, ammetto, avremmo potuto affrontare in maniera più approfondita.
Ne sarà occasione, dai, che vuol dire che farai un secondo volume in cui tratterete di più queste
Sarebbe il
cose.
terzo in realtà, quindi
Il
no,
terzo,
basta.
cioè, basta. Senti, questa è un po' anche la questione del reale in Con, no? Cioè, alla fine noi abbiamo una visione di Con come unicamente onirico, però nel libro, in realtà, leggendolo, ricorre continuamente la parola reale. no, reale, realtà, che è un qualcosa che potremmo anche proprio identificare con la crudeltà di quella scena dello stupro, no? Cioè, reale, crudele, spietato, però anche il sogno può essere altrettanto spietato, c'è cioè anche il mondo dell'inconscio. Come sta la faccenda, secondo te? Diciamo, qual è l'equilibrio tra la realtà e il sogno in con? Se c'è un equilibrio, se c'è una dialettica? Tu usi spesso la parola dialettica nel libro.
Sì, c'è una dialettica. Io credo che alla fine Kon vedesse nel sogno l'unico strumento possibile con cui interpretare la realtà. Quindi alla fine il sogno diventa uno strumento di interpretazione o metaforico. Quando tu guardi qualcosa in Kon che sembra sogno, in realtà ci puoi leggere tranquillamente qualcosa di molto reale in quell'elemento. Al tempo stesso ti maschera la realtà, ecco, te la muta, te la devia. Adesso io non di elementi psicologici ne so davvero poco, però so che per esempio il sogno spesso è usato come strumento con cui andare a sondare quali sono le problematiche del paziente. Perché nel sogno si nasconde il grande problema, no? E quindi lo esprimi, essendo che non sei in grado di esprimerlo in altri modi o dargli un'interpretazione, lo esprimi attraverso un piano che non sta nella realtà, ma sta soltanto nella tua testa. E che poi è anche il cinema, se ci pensate, cioè il cinema è quello, cioè il cinema non esiste, ma esiste al tempo stesso. Quindi quello che ha fatto Kon è stato dare corpo a questo strano rapporto fra realtà e rappresentazione irreale della realtà che è quello che fa il cinema costantemente.
È assunto tutto nel suo ultimo film, che è Paprika, alla fine, questo discorso
Sì,
è
esatto.
Paprika.
Sì, lì è particolarmente insistito, nel senso che
Sì, sì,
c'è tutta la sequenza finale di lui che va al
sì.
cinema, voleva fare il regista, addirittura si permette di dare spiegazioni allo spettatore su alcuni funzionamenti del racconto cinematografico, quindi lì è particolarmente insistito. Però è evidente che per Kon il cinema non era soltanto un modo in cui raccontare delle storie e far vivere quelle storie agli spettatori, ma è qualcosa di molto più complesso.
Sì,
Andrea,
certo.
leggendo il libro. No, vai, scusa Paolo, vai.
Tra l'altro, piccola parentesi, Paprika è uscito nel 2006, quindi ben prima che Satoshi Kon sapesse della malattia che poi l'ha portato via. E vedendo Paprika con un altro tipo di concezione, si rabbrividisce perché si ha la sensazione che Satoshi Kon dirigesse Paprika quasi come se sapesse fosse il suo ultimo film. Cioè, poi io ho avuto la sensazione che guardando Paprika Satoshi Kon avesse voluto fare tutti i discorsi che magari non sarebbe poi riuscito a fare, se sarebbe poi riuscito a fare nelle successive opere. Cioè, ho avuto la sensazione che anche non sapendolo, quella lì fosse stata la sua ultima opera, perché appunto molto più di altre opere precedenti spinge appunto sul rapporto col cinema, con i sogni, la sequenza finale dove il personaggio entra nella sala cinematografica e c'è questa rassegna anche un po' narcisa di tutti i suoi film, cioè quasi come se lui avesse deciso di lasciare questa sorta di film testamento all'animazione. Eppure lui la malattia è stata diagnosticata 2, 3, 4 anni dopo, quindi non so se anche qualcuno di voi ha avuto questo tipo di sensazione, magari vedendolo dopo.
È una
Sì.
summa.
Può essere comunque l'ultimo film, anche non sapendolo, comunque funziona benissimo come film testamento. La cosa che mi è successa in modo molto simile è The End of the Summer di Ozu, che è il suo penultimo film. Però è un film veramente con l'unico film di Ozu dove veramente si sente il peso della morte in modo così opprimente. E comunque il film è girato un anno prima della sua morte. E non so se fosse già conscio della sua malattia, non credo, perché anche lui è arrivata dal nulla all'ultimo e l'ha ucciso. Però, sotto questo punto di vista, no, in Giappone capita spesso questa cosa. Mi viene anche in mente l'ultimo film di Oshima, per esempio, ha quest'aura molto sia testamentaria che mortuaria, non so, forse anche il modo di vivere giapponese molto spirituale per certi versi ti fa anche percepire,
Ah, io
non so.
credo
Invece
che
la morte c'è poco in Con, Andrea. La morte c'è poco in Con, oppure c'è, ma insomma, come a questo tema, i temi più, diciamo, ampi come la vita, la morte, come sono problematizzati in Con?
allora, intanto pensavo al fatto che comunque i giapponesi hanno un rapporto particolare con la morte, col il concetto di morte, che infatti torna spesso in molte delle opere del cinema e dell'animazione giapponese. In Con non mi pare che sia così presente il concetto di morte. Quindi quello che dici tu è vero, perché comunque con Paprika ha voluto mettere tutto quello che aveva a che fare con il suo immaginario. Però secondo me io mi sono fatto l'idea che non è perché avessi intuito di stare, non credo sinceramente fosse così, ma più per il fatto che aveva realizzato un'opera talmente assoluta che è Paranoia Agent, gli era necessario trasporre quella complessità in un film e poi andare oltre. Quell'oltre sarebbe stato The Dreaming Machine, quindi questo film che non si è mai realizzato, che a quanto pare era effettivamente distante rispetto a quanto aveva fatto prima. Lui addirittura aveva parlato di un film per bambini, quindi sicuramente sarebbe stato qualcosa di diverso rispetto a quello che conoscevamo. Ma io Paprika, io e anche Enrico siamo d'accordo in questo. Paprika la vediamo più come un'opera, un passo laterale, cioè un'opera bellissima, affascinante, ci mancherebbe. Tutto Con è meraviglioso. Però rispetto alla grandiosità e alla complessità di Paranoia Agent, lo vedo più come un passo di lato. Cioè, invece che andare avanti, hanno fatto un passo di lato riprendendo gli argomenti che aveva già trattato in Paranoia Agent. Meglio, tra l'altro, perché in Paranoia Agent c'è stata la possibilità di sviluppare questi argomenti con un minutaggio più alto, dedicando singole puntate e fo fondamentalmente dando una fotografia anche un po' triste della società giapponese di allora, che purtroppo vale ancora per oggi. Paradossalmente, Con, che comunque ha fatto un cinema molto eccentrico, molto particolare, l'idea di morte mi pare che manchi, e ti dirò di più: in Con vedo tantissimo ottimismo. Cioè, io quando guardo i film di Con, pur essendo drastici nella loro drammaticità, il messaggio che mi passa è comunque positivo. Cioè, secondo me Con aveva un'idea di vita in qualche modo positiva, cioè e propositiva.
A me rilascerei anche al discorso appena fatto su Paranoia Agent, collegandolo all'altro tuo libro, appunto, che abbiamo già citato, che è La bomba e l'onda, in cui tracci una storia dell'animazione giapponese, tenendo come filo conduttore uno dei più importanti, la rielaborazione del dramma della storia giapponese un po' in tutta la storia. Paranoia Agent si colloca bene in realtà in questo discorso che facevi, e comunque citato anche in quel libro, sia a livello di viene riproposta ancora una volta l'immagine della bomba atomica nei titoli di testa, ma secondo me una cosa molto interessante è la figura proprio di Shonen Bat, perché raffigura in realtà come personaggio tutto il malessere della società giapponese, pronto a scaricarsi in un momento, in un singolo attimo di follia. A me viene in mente un paio di eventi successi negli anni 90 in Giappone, soprattutto l'attentato alla metropolitana di Tokyo del 95 da parte di
Certo.
setta Amon Shinriko, che fece 12 morti e oltre 6.000 persone ferite o comunque infettate dal gas. Mi è parso che la figura di Shonen Bat riprenda per certi versi quella follia che può scaturire veramente dal nulla. Nell'ordinario della quotidianità giapponese, che comunque viene riproposta fin la quotidianità giapponese, viene mostrata proprio nelle sequenze iniziali della serie, dove c'è vari salaryman che si recano al lavoro in un'orda quasi in cui ognuno diventa irriconoscibile, ma si fonde appunto in una massa non identificabile, e poi viene ripresa dopo l'esplosione finale, diciamo, che riprende sempre tutta l'iconografia della distruzione apocalittica o comunque nucleare dell'animazione giapponese, per poi ripartire da un nuovo inizio, che è esattamente la tranquillità iniziale della serie, che in realtà nasconde tante ombre, che sono quelle appunto che il popolo giapponese tiene nascoste. Io leggevo il grandissimo saggio che fece Murakami Underground sui fatti della attentata di Tokyo, e nel finale del libro lui dice che in realtà il popolo giapponese non ha mai risolto questa faccenda dell'attentato, ha sempre cercato di creare un male che fosse la setta e un bene che erano le persone appunto colpite da questo attentato, ma non c'è mai stato uno studio attento in realtà su come questo male fosse prodotto nella zona che magari i telegiornali o i giornali parlavano e si riferivano in realtà nel bene che loro identificavano. C'è quindi un continuo male che si crea nel bene, che viene identificato appunto dai media nazionali. E quindi mi è parso che questa serie forse sia una delle più grandi serie su questo aspetto della società giapponese, cioè Shonen Bat come punto di rottura della tranquillità apparente che cerca di celare una parte di immaginario giapponese, la società giapponese, ecco.
Sì, io nella Bomba e l'Onda ho identificato tre generazioni, diciamo, di autori, no? Che in qualche modo sono stati influenzati direttamente dal periodo, dal contesto storico-politico a cui appartengono. Una era appunto quelli che io avevo definito i figli della bomba, appunto, ovviamente sono coloro che hanno risentito del grande evento della bomba atomica che inevitabilmente ha lacerato il tessuto sociale e psicologico di un intero popolo. Gli altri sono i figli del boom, quindi quelli del boom economico straordinario che ha vissuto il Giappone da un certo periodo in poi, e poi quelli della bolla, la famosa bolla speculativa che poi ha portato il Giappone a vivere una recessione economica molto molto lunga. Io ritengo che Kon, così come molti altri autori, appartengano ai figli della bolla, e che non a caso quella che viene normalmente definita come nuova animazione seriale, diciamo nata a metà circa degli anni 90, sia inevitabilmente legata a quella visione del mondo, che è un mondo in cui c'è un trauma, la bomba atomica, c'è un paradiso che è quello del boom, è un momento in cui quel paradiso viene completamente negato ed è quello appunto della bolla. Quindi questi autori hanno vissuto questo momento storico così particolare in cui si sono ritrovati in una società apparentemente paradisiaca, ricca, che in realtà si è rivelata essere molto fallimentare da un punto di vista della salute e della felicità dei propri cittadini. Alla fine, la società giapponese è una società con grandi problemi irrisolti e che continua ad avere, peraltro, e che continua a negare. Questi problemi, questo disorientamento sociale ha avuto degli effetti importanti nella percezione di molti autori, e continuo a dire che Anno e Kon sono stati tra gli interpreti più interessanti di questo disorientamento sociale, perché hanno intuito che la società giapponese aveva tanti problemi irrisolti, e questi problemi si riversavano costantemente in una repressione, quasi una repressione psicologica del popolo giapponese. E hanno voluto dare una loro interpretazione a questo disorientamento, a questa frammentarietà sociale, diciamo, sociologica. Paranoia Agent, a rivederlo oggi, sembra veramente un'analisi sociologica in 13 atti sulle idiosincrasie della società giapponese, perfettamente valide anche per il contemporaneo. Forse sono
No,
andato fuori tema, però.
no,
Però.
affatto. Anzi, in realtà la risposta che hai dato introduce ad altre possibili domande, perché comunque sì, ci sono stati tanti registi figli comunque, come dicevi tu, di situazioni, di generazioni, di problematiche diverse. Tra l'altro tra i figli della bolla possiamo vedere anche Tsukamoto, che comunque alla maniera diversa di Satoshi Kon introduce comunque delle problematiche legate sia alla bomba sia alla bolla finanziaria, ma sia alla bomba. In che senso? Nel senso che comunque nel cinema di Tsukamoto si vede sempre questo corpo ipermartoriato, ipermutato, come si vede poi all'interno della storia sia del cinema di finzione che d'animazione giapponese, diciamo nel post secondo dopoguerra. Ci sono varie opere che guardano da un altro punto di vista la bomba. Per esempio, c'è Rocky Joe che introduce questa sorta di società che improvvisamente si ritrova ad essere rurale, dove sopravvivono i più forti, dove sopravvivono quelli lì più allenati, più muscolosi, quelli lì pronti a combattere.
Come in
C'è
Ken.
esatto, in Ken, quello che stavo dicendo, come in Ken, dove c'è questo corpo ipertrofico incredibile, in Ghè di Hiroshima c'è lo zombie, eccetera, eccetera. Parlando appunto proprio di De Maistre, di Kon, c'è questo corpo in continuo divenire, in continua mutazione. E volevo farti una domanda proprio figlia, sia del discorso che facevi tu, sia di una curiosità che avevamo noi, che comunque ci eravamo occupati di indagare di queste tracce lasciate dal cinema giapponese sulla rappresentazione dei corpi. Noti comunque un trade union tra i corpi rappresentati di Satoshi Kon e il modo in cui i corpi venivano rappresentati in relazione al trauma della bomba, o no, molto semplicemente.
È una bella domanda. Mi sembra che rispetto, per esempio, a Tsukamoto, i corpi di Kon siano molto più fluidi. Invece in Tsukamoto percepivi la mutazione fisica proprio quasi la deflagrazione fisica del corpo. Poi è vero che Tsukamoto era anche un po' figlio del cinema di Cronenberg e anche un po' di Lynch.
Di Ishii anche, di Gakuri Ishii.
Sì. Invece il corpo in Kon è un elemento importante, ma un po' più fluido, cioè non mi sembra che ci sia
È un
questo
corpo
grande.
liquido, voi nel
Sì.
libro utilizzate spesso l'espressione della liquidità, no?
Sì, esatto. Io mi sentirei di definirlo così. Che è in linea con la dimensione appunto fluida, onirica del suo cinema, del suo lavoro.
Esatto, che poi trovo.
Questi versi.
Scusami, Gianmaria. Che
Allora, Paolo, finisce il discorso poi.
poi dicevo che poi questa rappresentazione di corpo liquido all'interno della società giapponese trova poi riscontro in quella che Bauman definiva società liquida. Quindi,
Liquida, certo,
sì, la
sì.
liquidità.
sì, quindi alla fine è come se fosse quasi un discorso parallelo a quello. Vai, Gian.
Cioè, il corpo di Kon può essere visto perché alcune mutazioni in realtà ci sono nel cinema di Kon, viene in mente appunto la sequenza che abbiamo citato anche prima in Paprika, dove diventa una farfalla, per esempio, o anche comunque le immagini doppie di Perfect Blue. Comunque c'è un minimo di lavoro sui corpi da parte di Kon, però più che a livello appunto corporale, come abbiamo citato prima in tutti gli altri esempi. Forse queste mutazioni sono più delle mutazioni immaginifiche, cioè derivano da una condizione mentale, psicologica, quindi la mutazione che noi vediamo effettivamente di alcuni personaggi non è una mutazione tanto fisica quanto più mentale o comunque di una dimensione onirica dei corpi. È
Sì, sono d'accordo
questo
con te. Sì, sì,
il
sì.
modo in cui interpretare i corpi nel cinema di Kon.
Del resto lui amava molto le linee ondulate, diceva appunto che nel momento in cui si accede alla dimensione onirica predominano le linee ondulate, curve, predominano colori, ci sono dei cambi di colore, no? Nel libro voi ne parlate proprio anche nel saggio, se non sbaglio, di Tarò sul montaggio del corpo
Sì,
all'interno
sì, sì, sì,
del
sì. E
libro, no?
lui faceva proprio un riferimento anche, cioè, parallelo fra montaggio e corpo, quindi sì, assolutamente.
Tu prima dicevi che il montaggio è fondamentale in Kon, hai detto che addirittura è quasi la cifra del del suo stile. Ecco, se puoi un po' più approfondire questo punto, proprio per anche in chiusura, perché veramente è un tema molto interessante che secondo me connette poi con a tutta una tradizione di cinema che va da Godard a Eisenstein, quindi attraversa la modernità, le avanguardie, che secondo me poi lo connette anche a molti contemporanei, perché ad esempio questa centralità del montaggio c'è anche in un regista come Tarantino, che tu prima hai citato, e direi tra l'altro che l'ultimo Tarantino è molto coniano, il Tarantino di C'era una
Sì,
volta, no?
bellissimo peraltro, bellissimo, uno
Bellissimo.
dei migliori Tarantino in
C'è
assoluto.
molto con, c'è molto con, il finale è quasi coniano, no? Alla fine.
Sì, è vero, è vero. Ma allora, io credo che l'idea di montaggio di Kon possa essere paragonata a quella di Tarkovsky, perché Tarkovsky diceva che attraverso il montaggio si scolpisce il tempo, quindi il cinema diventa un modo attraverso cui l'autore scolpisce il tempo per mezzo del montaggio. Alla fine il montaggio è qualcosa che in tanti danno per scontato, che non analizzano affatto. Spesso viene anche utilizzato come strumento basico di narrazione, no? Ma quello che faceva Kon e pochi altri autori era dargli un significato. Cioè lui, il significato delle sue opere, il modo in cui i temi e tutte le complessità che riguardano il suo cinema emergono proprio grazie al montaggio. Per quello che noi lo riteniamo molto importante, perché è il montaggio che dà ritmo al significato del film. Non so se mi sono spiegato, però
Come nei
sostanzialmente.
sogni.
Eh sì. Però ci sono tante sequenze in cui il montaggio, nel modo in cui è fatto, fa emergere il significato di quella singola sequenza. Senza quel montaggio, quella sequenza avrebbe un altro significato, probabilmente. Questo Kon probabilmente lo sapeva e sfruttava a suo vantaggio il potere del montaggio, perché è attraverso il montaggio che si genera l'illusione del cinema. Non è tanto solo con l'immagine, ma è il montaggio che crea l'illusione del cinema, sostanzialmente. È quello, ed è in Kon c'è ancora di più. C'è l'illusione del cinema, ma anche il significato stesso che
Sì,
stava portando avanti.
certo, anche perché lui usa il montaggio spesso anche per confondere, no? Per far ricostruire. Per esempio,
Certo.
io e Gianmaria spesso parliamo, quando abbiamo parlato di Ozu o di Kitano, si parlava di montaggio zen, no? Nel senso che comunque dava modo allo spettatore di meditare tra una scena e l'altra, quindi lasciando questo vuoto interpretativo e sforzando, cioè costringendo poi lo spettatore ad uno sforzo cognitivo, in con c'è. Ma non c'è allo stesso tempo, mi spiego meglio. Con spesso usa il montaggio per passare da una scena di reale, tra virgolette, a una scena onirica, sempre tra virgolette, e poi subito dopo magari confondere le due dimensioni. Quindi lui usa il montaggio a mo' di gioco delle tre carte, ma se proprio
Sì,
vogliamo.
esatto. Allora, lo
Da
strumento con cui. No,
esempio, no, vai, Andrea.
no, prego, prego, prego.
No, cioè, comunque, esempio lampante anche Perfect Blue, che addirittura utilizza anche montaggi interni in tutte le sequenze, per esempio, dell'inseguimento della protagonista, in tutti quei giochi di specchi che, oltre a utilizzare il montaggio cinematografico per confondere reale e finzione, giocano anche sul montaggio interno delle inquadrature attraverso gli inseguimenti degli specchi, quindi c'è un lavoro addirittura doppio sui montaggi nei film di Kon molto spesso.
Vero, è verissimo. Sì, Perfect Blue è forse l'esempio più eclatante, perché anche solo se pensi alla sequenza iniziale, no? Proprio l'incipit del film, e lì capisci tutto il valore del montaggio in Kon, perché lì ti sta intersecando piani di realtà e immaginazioni differenti e di narrazioni differenti.
Sì.
Quindi Andrea, scusa, vai Paolo, vai Paolo.
No, no, no,
No,
dici, dici.
scusami tu.
Dici,
No,
vai, vai.
quindi Andrea, in definitiva, secondo te il cinema in fondo che cos'è? Qualcosa che riarticola la realtà con la logica del sogno? E questo è il cinema in con, secondo te? Qualcosa del genere?
Il cinema è sogno, innanzitutto. E questo Kon lo sapeva e quindi vedeva nel cinema lo strumento perfetto attraverso cui interpretare qualcosa che noi spesso nella nostra vita diamo per scontato e tangibile, no? Che è la nostra vita. ma la nostra vita non è tangibile, tantomeno non è interpretabile. Lui, secondo me, ha voluto dare questa interpretazione, cioè ha voluto dare un'interpretazione della nostra vita, della realtà, per come la percepiamo noi, attraverso lo strumento più illusorio di tutti, che è il cinema e il sogno.
Direi che questa è una
Grazie.
splendida chiusura della puntata che riassume perfettamente tutti i discorsi che abbiamo fatto.
E non me l'ero studiata, però, per dire.